casta, sacrifici, nel palazzo è un altro mondo. In strada si protesta, i sindacati chiedono lo sciopero, i dipendenti agognano 14 euro lordi in più in busta paga. Però ciò che agita i dipendenti della Camera è come farsi pagare 1000 euro in più per 4 giorni di ex festività. Di lì a 15. Tenetevi forte, questa storia ha veramente dell'incredibile. Inizia proprio così un bollettino sindacale che sta girando a Montecitorio, di cui l'Espresso è venuto in possesso, che spiattella una biga tutta interna, ma per niente secondaria, su come e quando i dipendenti della Camera possono usare le moltissime ferie a disposizione. Da quelle parti poco importano le chiacchiere sui sacrifici chiesti agli italiani, o che CGIL, CISL e UIL abbiano deciso la trincea dello sciopero generale contro gli sprechi che frenano la crescita, o che a giorni si dovrà decidere come spalmare l'inebriante aumento di 12-14 euro a busta paga. Né per certo deve arrivare l'eco di richieste degli accampados di Porta Pia. Il problemaccio sul quale s'accapigliano dipendenti e politici dei piani nobili è in sostanza il seguente: quando ci pagate i 1000 euro per le 4 giornate di ex festività che non abbiamo consumato gli anni passati, fuor di bizantinismi, in pratica, secondo un bislacco meccanismo di anzianità, nel giro di poco tempo consiglieri e commessi si ritrovano con un pacchetto annuo di 30-40 giorni di ferie, la media di un lavoratore è di 24 giorni, ai quali si aggiungono altri 4 giorni di festività soppresse per i cultori, San Giuseppe, Ascensione, Corpus Santissimi, Pietro e Paolo, che se non utilizzate entro l'anno vengono liquidate con cifre di tutto rispetto che si aggirano appunto sui 1000 euro. Cifra che se moltiplicata per i 1500 dipendenti costerebbe ai contribuenti 1.500.000 euro l'anno. Un tesoretto annuale che, parametrato ai 14 euro di detassazione previsti dalla stabilità di Letta, un singolo lavoratore ci metterebbe 71 mesi a racimolare. Ma non finisce qui. I dipendenti del palazzo possono contare anche su un monte ore determinato dagli straordinari, non retribuiti per contratto, che può essere sfruttato anche per giornate intere di relax a casa. Un bonus neanche difficile da racimolare, perché se si lavora di sabato, un'ora viene contata come un'ora e 20, cioè il 30% di tempo in più. Se poi si ha la fortuna di lavorare di domenica, anche per poche ore, ecco che il jackpot schizza, ore in più e in omaggio una giornata di ferie. A conti fatti c'è chi si ritrova con 50 giorni di ferie e 100 ore da recuperare, cioè altri 12 giorni a casa, con in più nel portafogli 1000 euro di festività soppresse. E se proprio non ci si riesce a godere tutto questo meritato riposo, il pacchetto palazzo prevede che si possa andare in pensione prima, calcolando i giorni di ferie non goduti, non di rado 6-8 mesi in anticipo. Appena hanno provato a metter una toppa a questa incredibile situazione, sono riusciti ad allargare il buco, visto che l'ufficio di presidenza, l'organo politico presieduto dal presidente della Camera, ha avuto l'idea curiosa di obbligare i dipendenti a consumare per prime le festività soppresse, per non pagarle, e poi i congedi ordinari. Zelo fallimentare, poiché comunque se ne accumulano talmente tanti dall'anno precedente che gioco forza ci si ritrova punto da capo con commessi e segretari che battono cassa di ciò che gli è dovuto. E il sindacato interno si lancia in una proposta che, per citare le loro stesse parole, se non fosse vera sembrerebbe davvero incredibile. Ma se le ore in eccesso creano questi gravissimi problemi all'amministrazione, perché non si eliminano gli inutili turni del sabato mattina? E con l'invito a lavorare di meno, il buco peggiore della toppa diventa una voragine. nel migliore degli stili da Prima Repubblica. A quanto pare di capire, adesso l'amministrazione sta cercando di approvare un'ulteriore proroga per ritardare il pagamento delle festività, ricorrendo a cavilli interpretativi. Si parla addirittura di marzo 2014. Fino ad allora non si saprà la sorte delle povere festività soppresse maturate nel 2011. Con le barricate degli agguerriti sindacati pronti a contrastare l'affronto nella ridicola guerra di casta in corso. 21 ottobre 2013. Palazzo. 50 milioni per i portaborse. I funzionari di Montecitorio, arrabbiati perché si parla dei loro altissimi stipendi, hanno spiattellato i costi e i redditi dei collaboratori politici. Una specie di guerra tra caste, ciascuno denuncia i privilegi degli altri. Di lì a 15. Una volta era il semplice dagli alla casta, adesso in un crescendo più tragicomico che drammatico, più guerra dei Roses che Rossini, si è iniziata a consumare a Montecitorio la faida incrociata, casta contro casta, detto anche tu sei più casta di me. Una meraviglia. Nel mirino stavolta la scarsa trasparenza su 50 milioni di euro che a quanto pare se ne vanno in 5 anni di legislatura per i cosiddetti portaborse, vale a dire quel personale politico che lavora con i deputati. E chi è che punta il dito? I dipendenti della Camera, per bocca di uno dei suoi sindacati, osa, ribellandosi all'operazione maquillage del tandem Boldrini-Sereni, che in nome della trasparenza ha sbattuto sul sito internet gli stipendi d'oro degli amministrativi, ma ha dimenticato di fare altrettanto con i collaboratori. Pienamente esplicativo già il titolo del bollettino che circola per i corridoi, amnesia selettiva, vi aiutiamo, non è tutto trasparente quello che luccica. La rabbia è per lo stuolo di portaborse, in gergo li chiamano decretati, che a vario titolo lavorano con contratti a termine con i vertici politici del palazzo, vedendosi riconoscere, appunto per decreto, una retribuzione pari o superiore a quella dei dipendenti, ma, a differenza di questi, senza sottostare all'obbligo della pubblicazione online dei compensi. E non si tratta di pochi spiccioli. Colpisce l'importo delle spese connesse, si legge nel paragrafo al fiele il segreto delle segreterie, oltre i 50 milioni di euro per legislatura, un importo che, vista l'entità e i tempi che corrono, giustifica ampiamente la richiesta di maggior chiarezza. Funzionari e commessi, insomma, non ci stanno a essere stati trattati come mostri da prima pagina e sottolineano, con orgoglio corporativo, che perlomeno i decretati non andrebbero computati dai media tra i costi dell'istituzione, ma dei partiti o dei gruppi parlamentari. La natura del rapporto fiduciario tra il titolare di carica e la persona selezionata viene infatti spesso a premiare attivisti del partito o movimento politico di riferimento dell'eletto, attivisti che così vengono scaricati come costo sulle spese di un bilancio comunque finanziato dallo Stato. Già, perché poi non si tratta di poche persone. I decretati sono un numero piuttosto consistente, che ha già suscitato polemica all'inizio della legislatura in merito alla nomina di nomi eccellenti e di figli e figlie di nomi eccellenti nelle segreterie, si spiega in un periodo che è un'iperbole di veleno. Il riferimento alle polemiche di inizio legislatura, infatti, è a quando, subito prima dell'insediamento delle nuove Camere, sfumò un blitz dell'ultimo ufficio di presidenza per assumere a tempo indeterminato 30 portaborse eccellenti, alla modifica cifra di 3 milioni d'euro. In modo indiretto, quel figli e figlie di nomi eccellenti sfiora anche la presidente Boldrini, che vanta nel suo staff di decretati una Loiero e una De Zulueta. Come dire, tra un accenno e l'altro, o i sacrifici li facciamo tutti insieme o non taceremo di fronte ad alcun futuribile tentativo di incamerare a palazzo i vostri protetti. Insomma, un bel siluro sulla serena prosecuzione dei rapporti sindacali che si sarebbe dovuto riattivare già nei prossimi giorni. E la guerra, salvo un brusco fine legislatura, è ancora all'inizio. 16 settembre 2013. Inchiesta. Parlamento Oro, la casta bis. Uno stenografo della Camera prende 259.000 euro l'anno, un consigliere 370.000, un commesso 8.000 euro netti al mese. Stipendi assurdi, che ad esempio fanno spendere al Senato 236 milioni all'anno per il personale. Di Primo Di Nicola. Le ricche prebende dei parlamentari per ora sono al riparo. Spinto dalla crisi e per fare cassa, il presidente del Consiglio Mario Monti ha provato a tagliarle per decreto il famoso Salva Italia. Grazie all'intervento dei presidenti di Camera e Senato, deputati e senatori sono però riusciti a mantenere i loro emolumenti, le ricche indennità, le corpose diarie, i vitalizi da nababbi e gli altri privilegiatissimi compensi che hanno sinora accompagnato la loro elezione. Ma solo per il momento, entro la fine del prossimo gennaio, stando all'impegno solennemente preso da Gianfranco Fini e Renato Schifani sui trattamenti degli eletti, dovrà calare comunque la mannaia imposta dai vincoli di bilancio per allinearli ai più magri livelli in vigore nel resto d'Europa. Un passo storico, certamente, ma anche la fine di tutti i privilegi che allignano in Parlamento, neanche per sogno, all'ombra di Montecitorio e Palazzo Madama, nonostante gli annunci di riforma e tagli degli uffici di presidenza, continuano infatti a prosperare i ricchissimi trattamenti di cui gode il piccolo esercito di dipendenti che, tra una voce e l'altra della busta paga e i connessi sistemi previdenziali, porta a casa retribuzioni e pensioni in grado di suscitare l'invidia persino del Presidente della Repubblica. Un'esagerazione, dati alla mano, Giorgio Napolitano incasserà quest'anno un appannaggio complessivo di circa 239.000 euro, un bello stipendio, senza dubbio, soprattutto se confrontato con le ristrettezze e le ambasce dei comuni cittadini ai quali Monti sta chiedendo sacrifici e imponendo tagli dolorosi persino ai trattamenti pensionistici più bassi. Solo che il compenso di Napolitano impallidisce di fronte ai 259.000 euro lordi che può arrivare ad incassare ogni anno un semplice stenografo parlamentare, uno di quelli che si vedono alla TV mentre trascrivono i lavori delle assemblee o degli altri organi, e miseramente si inchina al confronto dei 370.000 euro percepiti da un consigliere parlamentare all'apice della carriera. E non si tratta dell'unico paradosso che spunta dalle tabelle retributive di Montecitorio e Palazzo Madama. Scorrendole si scopre pure che i commessi possono portare a casa più dei magistrati e le segretarie, 8.000 netti mensili, quasi il doppio, 4.500 netti, del primario di un reparto di neurochirurgia del Sistema Sanitario Nazionale. Naturale che grazie a questi munifici compensi i livelli di spesa riportati nei bilanci di Camera e Senato per il personale abbiano raggiunto livelli da allarme rosso. Ed è altrettanto naturale che grazie ad essi i trattamenti pensionistici dei lavoratori parlamentari, anche a causa dei bizantinismi del regolamento e delle sorprendenti regalie collezionate negli anni, abbiano toccato poi livelli di privilegio che pochissimo hanno da invidiare ai famigerati vitalizi riscossi da deputati e senatori. Qualche cifra. A Palazzo Madama, per il personale di ruolo e quello in quiescenza si spendono complessivamente, dati 2011, 236 milioni di euro l'anno, Di questi, 136 se ne vanno per pagare gli stipendi dei dipendenti in servizio, in carico ne risultano 940, 120 in meno del 2006 grazie al blocco del turnover, e più di 97 milioni per fare fronte alle pensioni degli ex. Cifre sorprendenti se confrontate con quelle relative ad altri capitoli di spesa del bilancio di Palazzo Madama. Passando al setaccio tabelle e allegati si scopre infatti che rispetto ai dipendenti, per i senatori e le loro attività si spende molto meno, 196 milioni in totale, di cui 96 elargiti per le indennità, le diarie e gli altri compensi di quelli in carica, 61 milioni per i vitalizi e ulteriori 38 per i gruppi parlamentari. Ancora più costoso si rivela il personale della Camera, 1642 persone, che nello scorso anno ha assorbito 256 milioni per le retribuzioni e oltre 204 per le pensioni. Ma attraverso quali meccanismi questi dipendenti arrivano a guadagnare così tanto? Come sono organizzati? Cominciamo da Montecitorio e dalle sue varie fasce retributive, vedere tabella. Chiarito che gli stipendi sono onnicomprensivi, sommano straordinari e lavoro notturno, e pagati per 15 mensilità, e ricordato che nei ranghi parlamentari si accede solo per concorso, si parte dalla categoria più bassa degli operatori tecnici, operai, barbieri, autisti, che iniziano con uno stipendio di 2.300 euro lordi per arrivare a 9.461 euro all'apice della carriera con 35 anni di anzianità. Un gradino sopra ci sono gli assistenti, commessi e addetti alla vigilanza, che pur iniziando con una paga mensile di 2.600 euro finiscono poi con la stessa retribuzione degli operatori, e vai a capire perché. Seguono i collaboratori tecnici, 2.319 euro il primo stipendio, quasi 11.000 al top della carriera, quindi i consiglieri, che entrano nei ruoli con 5.000 euro e finiscono con la bellezza di 23.825 euro lordi al mese. Al top, ovviamente, il segretario generale con i suoi 28.152 euro mensili. Tutto qui, ma che? Accanto allo stipendio, a chi svolge ruoli dirigenti viene riconosciuta un'indennità di funzione che si traduce in altri 410 euro netti mensili per l'assistente superiore, 1.198 per il consigliere caposervizio, 1.450 per il vicesegretario e ben 2.207 euro per il segretario generale. Una pacchia, insomma, moltiplicata dalle indennità integrative speciali, dagli assegni di anzianità e da tutti gli altri strani automatismi, a cominciare dall'astrusa indennità pensionabile pari al 2,5% delle competenze lorde annue dell'anno precedente, che garantiscono agli stipendi una spinta propulsiva sconosciuta in ogni altro comparto del pubblico impiego. Questo a Montecitorio. E a Palazzo Madama, al Senato, per funzioni pressoché identiche, i dipendenti guadagnano ancora di più. Gli assistenti parlamentari, compiti manuali e di vigilanza, arrivano a riscuotere quasi 10.000 euro lordi al mese, i coadiutori, segreteria e archivistica, circa 12.000, i segretari, ricerca e progettazione, più di 15.000. Gli stenografi oltre 17.000, i consiglieri ben 24.672, che in un anno fanno 13.000 in più rispetto ai colleghi della Camera. Se gli stipendi sono da favola, i trattamenti pensionistici dei dipendenti di Montecitorio e Palazzo Madama risultano altrettanto allettanti. In Parlamento, infatti, i trattamenti di anzianità, prima della riforma voluta dagli uffici di presidenza delle due Camere, contributivo pro rata per tutti, età minima di 66 anni e 67 su richiesta, sono stati elargiti con sconcertante generosità e con criteri altrettanto favorevoli. Prendiamo la Camera dei Deputati. Fino a pochi giorni fa regnava questa situazione. Gli assunti a partire dal 2009, i più penalizzati, avevano un sistema contributivo che trovava applicazione per soli 35 dipendenti, che consentiva di riscuotere la pensione di vecchiaia a 65 anni, uno in meno rispetto ai 66 pretesi dal ministro del lavoro Elsa Fornero per i comuni lavoratori, e quella di anzianità pure a quota 97, che con 36 anni di versamenti voleva dire incassarla anche a 61 anni. L'età media di pensionamento per il 2010 è stata di 58 anni e di 59,9 nel 2011. Gli assunti in epoca precedente, invece, potevano eludere ancora più facilmente i rigidi criteri già in vigore per il resto dei lavoratori. A costoro bastava avere 35 anni di contributi e 57 anni di età, invece di 60-61, per andare in pensione. E non basta. Utilizzando tutte le scappatoie del regolamento potevano anticipare ancor più l'agognato riposo. Bastava avere 20 anni di servizio effettivo a Montecitorio, il cosiddetto calpestio, e pagare una penalizzazione del 2% per ogni anno mancante ai 57. Mentre aggiungendo i riscatti universitari, quelli per il servizio militare e soprattutto i bienni contributivi concessi in occasione di particolari ricorrenze, la presa di porta Pia, per esempio, era addirittura possibile sfiorare il limite dei 50 anni. E con criteri di conteggio dell'assegno rigorosamente retributivo e in grado di far raggiungere alla pensione quasi il 100% dell'ultimo stipendio riscosso, gli altri lavoratori pubblici si sono sempre fermati all'80%. Adesso la mannaia potrebbe calare anche su questi trattamenti, ma chissà fino a che punto, e in ogni caso varrà solo per chi sarà assunto da oggi in poi. 16 dicembre 2011.